Altri luoghi vi porta in Medio Oriente con due docenti universitari americani di fama mondiale che hanno appena pubblicato due saggi anche in lingua italiana per affrontare e provare a capire il conflitto israelo-palestinese. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, un tema non facile, molto divisivo, ma che i nostri ospiti affrontano in modo pragmatico e coerente con la loro storia personale, come scopriremo insieme tra poco. Lo storico Omer Bartov ha pubblicato il saggio Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele per la terza. Nicolas Mirzoev, docente di media e culture visive all'Università di New York, ci aiuterà a capire la novità alla quale non abbiamo forse ancora fatto caso, ovvero per la prima volta assistiamo in diretta ad un genocidio, come ricorda nel suo Vedere nell'oscurità, Palestina e attivismo visuale, Meltemi editore. Lo scrittore olandese Jan Brocken ci porterà in giro per il mondo con la sua raccolta di racconti La malinconia del viaggiatore, pubblicato da Iperborea. La cartolina arriva da Marcinelle in Belgio. 70 anni fa esatti, un incendio in una miniera di carbone uccideva oltre 260 lavoratori, 136 gli italiani. Le ferite di quella tragedia sono ancora aperte.
Altri luoghi.
Si intitola Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, editori La Terza, e pubblicato da uno dei massimi storici della Shoah, Omer Bartov, docente, nato e cresciuto in Israele ed ora cittadino americano, estremamente profilato quando si parla di guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas. Era stato, nell'agosto 2023, tra gli accademici di fama mondiale firmatari di una lettera aperta nella quale si accusava Israele di avere creato nei territori palestinesi un regime di apartheid. Il titolo originale dell'opera in inglese è Israele, che cosa è andato storto? Professore, partiamo da qui. Cosa è andato storto? Perché in effetti ci si trova nell'abisso?
The way I presented what went wrong was that a movement that was created in the late 19th century.
Ho illustrato ciò che è andato storto dicendo che un movimento nato alla fine del XIX secolo, che aveva lo scopo di soccorrere gli ebrei presi di mira per motivi nazionalisti e antisemiti nell'Europa orientale, dove viveva la maggioranza della comunità ebraica mondiale. Quindi un movimento che invocava l'emancipazione, la liberazione, che faceva appello all'umanitarismo. Dopo il 1948, con la fondazione dello Stato, è diventata un'ideologia di Stato sempre più incentrata sul militarismo, sull'espansionismo e sempre più sull'allontanamento della popolazione palestinese. E ormai è diventata un'ideologia che ha giustificato la pulizia etnica e il genocidio. Quindi, in questo senso, la domanda in realtà è: come si è trasformato il sionismo da ciò che era, da ciò che avrebbe dovuto essere, a ciò che è oggi? Ovviamente non è qualcosa di facile da spiegare in una sola frase, ma direi che il momento cruciale dal mio punto di vista è il 1948, ovvero il momento in cui viene fondato lo Stato. Uno Stato fondato attraverso la guerra e attraverso la pulizia etnica. L'obiettivo del sionismo era quello di creare uno Stato a maggioranza ebraica. Questo perché gli ebrei erano stati una minoranza per secoli e, in quanto tali, erano stati spesso perseguitati e alla fine avevano subito un genocidio.
And so Zionism proposed to create a state where Jews would be a majority, would have their own government, police.
Pertanto, il sionismo propose di creare uno Stato in cui gli ebrei fossero la maggioranza, con un proprio governo, una propria polizia, un proprio esercito e così via. E questo Stato fu creato nel 1948. Ma poiché la maggior parte degli ebrei d'Europa era stata sterminata dai nazisti, nel 1948 gli ebrei rappresentavano ancora solo un terzo della popolazione della Palestina. L'altro meccanismo per creare uno Stato a maggioranza ebraica consistette nel cacciare i palestinesi da quello che sarebbe diventato lo Stato di Israele. Così, circa 750.000 palestinesi furono cacciati, espulsi in un atto di pulizia etnica. A quel punto, come sostengo, il sionismo raggiunse il suo obiettivo. Lo fece attraverso la guerra e la violenza, ovviamente, ma raggiunse il suo obiettivo. Ha creato lo Stato a maggioranza ebraica e, in quel momento, ha promesso, emanando la proclamazione dello Stato, che lo Stato avrebbe garantito pari diritti a tutti i suoi cittadini. Ha emanato una Carta dei diritti, ma si trattava solo di un proclama con cui si impegnava a sancirla poi in una Costituzione. Ma quella Costituzione non è mai stata redatta e così lo Stato non si è imposto alcun limite, né giuridico né geografico. Non ne ha mai definito i confini. Israele non ha ancora confini ufficialmente riconosciuti e non ha accettato vincoli giuridici nei propri confronti. Quindi, a mio avviso, fino al 1948, il sionismo rappresentava in realtà due aspetti. Un aspetto era che di fatto agiva o creava un rifugio sicuro per gli ebrei e centinaia di migliaia di ebrei che arrivarono dall'Europa in Palestina potevano vivere in sicurezza. E coloro che rimasero in Europa furono uccisi. Ma allo stesso tempo, durante quello stesso periodo, il sionismo agiva anche come movimento coloniale di insediamento, invadendo sempre più le terre e le libertà dei palestinesi che vivevano in Palestina. Quindi presentava questi due aspetti.
And liberties of Palestinians who were living in Palestine.
Professor Bartov, lei ha accennato al 1948 come spartiacque nella storia di Israele. Cosa succede allora al movimento sionista?
From 1948 on, it becomes focused on this one aspect, that is, of being an ethno-national, not just a movement.
A partire dal 1948 si è concentrato su questo unico aspetto, ovvero quello di essere un movimento etno-nazionalista. Non solo un movimento, ma l'ideologia dello Stato e la sua pretesa di creare uno Stato ebraico e democratico sembra sempre più vuota. Lo Stato può essere democratico solo per gli ebrei che vi vivono, quindi può essere democratico solo se la maggior parte o tutta la sua popolazione è ebrea, ma non promette mai pari diritti ai palestinesi. E a partire dal 1967 si è trasformato da quello che era stato almeno uno Stato a maggioranza ebraica. Solo il 20% della popolazione è costituito da palestinesi, quelli rimasti dopo la pulizia etnica, diventa uno Stato in cui la maggior parte dei palestinesi sotto il suo dominio non ha alcun diritto, mentre i palestinesi che sono cittadini israeliani hanno diritti limitati. E in questo senso non può più essere definito veramente uno Stato democratico.
Lei fa riferimento agli ideali indicati nella Dichiarazione di Indipendenza di Israele, ideali che non sono mai stati applicati. Può indicarne alcuni e spiegare il suo punto di vista, ovvero perché non sono mai stati messi in pratica?
What is called the Declaration of Independence in Israel, which is not the official name of this document, the official name is the Proclamation of a State.
Quella che in Israele viene chiamata Dichiarazione di Indipendenza non è il nome ufficiale di questo documento. Il nome ufficiale è Proclamazione di uno Stato, ma in Israele è conosciuta come Dichiarazione di Indipendenza. Ma non è del tutto chiaro. Indipendenza da chi? Perché gli inglesi se ne stavano effettivamente andando. La proclamazione fu letta nel pomeriggio del giorno in cui gli inglesi ufficialmente lasciarono la Palestina. Ma la ragione principale del testo del proclama è che il 29 novembre 1947 l'ONU, dopo che la Gran Bretagna le aveva comunicato di non voler più mantenere il proprio mandato sulla Palestina, propose una spartizione della Palestina in uno Stato ebraico e uno palestinese o arabo, come lo chiamavano. E affinché l'ONU potesse riconoscere questi due stati, essi erano tenuti a emanare una Costituzione che garantisse l'uguaglianza ai propri cittadini. E come sappiamo, i palestinesi respinsero la risoluzione sulla spartizione in gran parte perché a loro sembrava ingiusta. E lo era. Essa assegna più della metà del territorio a un terzo della popolazione. Gli ebrei costituivano solo un terzo della popolazione della Palestina. Gli ebrei accettano la spartizione e, per essere ammessi all'ONU, formulano la proclamazione in modo tale da garantire l'uguaglianza a tutti i cittadini e, come richiesto, promettono anche una Costituzione. Ciò che non fanno, sebbene dovrebbero farlo, è riconoscere i confini della spartizione.
There was an argument over that before the proclamation was issued or finalized.
Su questo punto ci fu una discussione prima che la proclamazione fosse emanata o finalizzata e alla fine l'allora capo della comunità ebraica Ben Gurion insistette sul fatto che non fosse necessario specificare dove si trovassero i confini perché c'era una guerra in corso e chissà quali sarebbero stati i confini. Quindi la pressione proviene dall'ONU. Tuttavia, ci sono elementi all'interno della politica israeliana che sostengono questa posizione, che credono nella creazione di uno Stato ebraico democratico. Il motivo per cui questa proposta non diventa una Costituzione è che i potenti, e in particolare David Ben-Gurion, il padre fondatore dello Stato e il primo primo ministro, si rifiuta di farlo. E l'argomento principale all'epoca è che ciò andrebbe contro la comunità ebraica ortodossa in Palestina, che si oppone alla Costituzione, sostenendo che la Torah sia già sufficiente. Quella per loro è la Costituzione per gli ebrei, non c'è bisogno di un documento laico. Ma la vera ragione, o almeno una ragione importante, è che una Costituzione del genere avrebbe davvero sancito per legge l'uguaglianza tra ebrei e arabi nel paese. E il sionismo non può proprio accettarlo, perché il suo obiettivo principale è creare uno Stato per gli ebrei e non è mai riuscito a conciliarsi con l'idea di poter avere una minoranza araba, e questa situazione perdura ancora oggi. Solo che la situazione è peggiorata notevolmente nel corso del tempo, specialmente dopo l'occupazione del 1967.
Lei afferma apertamente che a Gaza è in corso un genocidio. Perché questa affermazione?
First of all, I think that there was and there is in many ways a continuation of genocide in Gaza.
Prima di tutto, penso che ci sia stato, e ci sia sotto molti aspetti, un proseguimento del genocidio a Gaza. Questo perché si può dire, e si sarebbe potuto dire almeno dall'estate del 2024, che sia le dichiarazioni dei leader israeliani, sia lo schema delle operazioni dell'esercito israeliano dimostravano che l'obiettivo dell'operazione a Gaza non era quello dichiarato dallo Stato, ovvero distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. L'obiettivo era rendere Gaza inabitabile per la sua popolazione, spingerla verso sud e tentare di compiervi una pulizia etnica. La pulizia etnica è fallita perché i palestinesi non hanno un posto dove andare. Il confine egiziano era chiuso e ovviamente non era loro permesso fuggire in Israele. E quindi quella che era iniziata come un'operazione di pulizia etnica si è trasformata in un'operazione di genocidio. Per molti versi è ancora in corso perché, sebbene il numero delle vittime sia diminuito, bisogna dire che dall'ultimo cessate il fuoco di ottobre sono state uccise oltre 1000 persone, tra cui circa 250 bambini, ma i numeri sono diminuiti. La popolazione è ora confinata in meno del 40%, quasi il 30% della striscia di Gaza, che prima della guerra era uno dei luoghi più densamente popolati al mondo e vive in condizioni assolutamente atroci, con tassi di mortalità molto elevati. E quindi l'intento continua ad essere quello di costringere la popolazione o ad andarsene in qualche modo o, in sostanza, a decimarla. Quindi le prove sono piuttosto chiare e la maggior parte degli esperti oggi è d'accordo su questo. E coloro che non sono d'accordo stanno utilizzando ogni sorta di argomentazione che è del tutto irrilevante rispetto alla situazione reale sul campo.
How is that connected to Zionism? Well, Zionism has become...
In che modo questo è collegato al sionismo? Beh, il sionismo è diventato un'ideologia il cui obiettivo principale è quello di, e Netanyahu ne è decisamente alla guida, il cui obiettivo principale, dicevo, è quello di controllare l'intero territorio. Almeno il territorio compreso tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, compresa Gaza, compresa la Cisgiordania, potenzialmente parti del Libano e della Siria, anche se non credo che il controllo di questi territori sia seriamente preso in considerazione. Avere la terra e non avere la gente, si tratta di nemmeno della metà della popolazione. Ora, questa cosa non è iniziata con Netanyahu. C'è una famosa frase del primo ministro israeliano Levi Eshkol, risalente al 1967, quando Israele conquistò quelli che sarebbero poi diventati territori occupati, la striscia di Gaza e la Cisgiordania, in cui disse ai suoi generali: volete la dote, non la sposa. Cioè, volete la terra, ma non volete la gente che ci vive. Ma all'epoca, sebbene si parlasse della possibilità di trasferire forse i palestinesi altrove, ciò non è avvenuto del tutto. In realtà già all'epoca ci fu l'allontanamento di diverse centinaia di migliaia di palestinesi, ma la maggior parte della popolazione è rimasta.
By now, especially after October 7th,
ed ora, soprattutto dopo il 7 ottobre, che ha provocato il crollo della precedente strategia di Netanyahu, ovvero la cosiddetta gestione dell'occupazione che gli si è ritorta contro, l'alternativa a ciò, dal suo punto di vista, e la cui principale giustificazione è il 7 ottobre, consiste nel compiere una pulizia etnica della popolazione. E questo non sta accadendo solo a Gaza, ma questo, come sapete, sta avvenendo sempre più spesso anche in Cisgiordania. Quindi c'è un chiaro nesso, si tratta di una posizione ideologica di quello che oggi viene chiamato sionismo. ma aggiungerei che il tipo di sionismo che vediamo oggi è molto, molto diverso da quello con cui sono cresciuto da adolescente e da giovane, e certamente da quello di mio padre. La versione che vediamo oggi è profondamente religiosa, messianica, fanatica, mentre il tipo di sionismo con cui sono cresciuto era fortemente laico, con aspetti socialisti marcati, in via di indebolimento, ma comunque significativi. Quindi l'ideologia stessa si è trasformata e coloro che la portano avanti oggi, i suoi principali portatori, sono il movimento nazional religioso, i coloni che sono profondamente radicati nell'esercito, nelle altre agenzie di sicurezza e nella polizia, che quindi hanno sostanzialmente preso il controllo dei principali centri di potere nello Stato di Israele.
The police and therefore have basically taken over the major nodes of power in the state of Israel.
Era il professor Omer Bartov, uno dei massimi storici della Shoah, nell'abisso dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, pubblicato dalla Terza. Omer Bartov terrà un incontro pubblico a Lugano il 13 settembre e a Ginevra e Losanna dal 13 al 15 dicembre.
Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. Where are you? I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two. Where are you?
Ottobre 2023, una data che ha segnato in qualche modo la nostra vita. Pochi sono rimasti indifferenti davanti alle immagini che provenivano da Israele con l'attacco del gruppo terroristico palestinese Hamas, attacco che ha provocato la morte di oltre 1200 persone in territorio israeliano, quasi 1000 delle quali civili. Tra le 100 e le 200 persone non sono mai state ritrovate. La vicenda ebbe uno strascico ulteriore con il sequestro di 250 israeliani, 85 dei quali morirono durante la prigionia a Gaza. e anche la risposta di Israele ci ha in qualche modo segnato. Oltre 70.000 le vittime tra i palestinesi, cifra fornita dal Ministero della Salute controllato da Hamas, ma rilanciata dalle organizzazioni governative internazionali che hanno apertamente parlato di genocidio. Per la prima volta un fatto di tale gravità è stato diffuso praticamente in diretta sui mezzi di comunicazione sui social. Nicholas Mirzoev ha appena pubblicato per Meltemi «Vedere nell'oscurità, Palestina e attivismo visuale». Mirzoev insegna media, cultura e comunicazione all'Università di New York ed è ritenuto nel mondo uno dei massimi esponenti della cultura visuale. Professore, lei sostiene che vedere nell'oscurità sia un atto di sfida e resistenza. Perché?
We live in a society that is dedicated to what I would call the permanent surveillance of everybody.
Viviamo in una società incentrata su quella che definirei la sorveglianza permanente di tutti. Viviamo circondati da telecamere a circuito chiuso e da dispositivi digitali che registrano dove ci troviamo, cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Tutti questi dati vengono raccolti e analizzati. È ciò che definirei l'essere sotto questo costante sguardo della sorveglianza. E l'oscurità è lo spazio al di fuori di tutto ciò. Ed è lo spazio che cerca di creare la possibilità di una vita che non sia sotto costante sorveglianza. Quindi, uno dei modi che utilizzo come metafora per aiutare le persone a comprendere questo concetto è l'idea di prospettiva, che rappresenta un angolo relativamente ristretto, circa 45-60 gradi sui 360 gradi totali disponibili. E si può quindi vedere che quella è la luce in cui la nostra cultura contemporanea cerca di tenerci sotto sorveglianza, mentre tutto il resto dello spazio, che costituisce la stragrande maggioranza, è al buio. E al giorno d'oggi diventa un atto di resistenza, il semplice fatto di evitare di essere sorvegliati. Ci troviamo ora in un mondo in cui i nostri spostamenti vengono controllati, tanto che il posto di blocco è diventato un'istituzione paradigmatica, non solo in Palestina, ma in tutto il mondo. Per esempio, se voglio entrare nella mia università, non posso farlo a meno che non presenti una tessera d'identità con la mia fotografia, un codice a barre e non venga registrato. E questo permette a chiunque di sapere esattamente dove mi trovavo. Non si può semplicemente entrare come forse si poteva fare fino a poco tempo fa. Quindi questa idea di vedere al buio è ovviamente qualcosa che non si può fare letteralmente, ma è una sfida a questa idea che tutto debba essere visibile in ogni momento.
But it's a challenge to this idea that everything has to be seen at all times.
Lei fa un chiaro riferimento ai checkpoint e ai posti di blocco. Bisogna ammettere che in Europa sono rari, ma in realtà come gli Stati Uniti o appunto il Medio Oriente, là sono la norma.
Well, indeed, we are used to checkpoints, but I don't think we should be. The checkpoint is an institution that's subject to capricious use.
In effetti siamo abituati ai posti di blocco. Ma non credo che dovremmo esserlo. Il posto di blocco è un'istituzione soggetta a un uso, diciamo così, capriccioso. Lo vediamo continuamente in Palestina. Ci sono diversi modi in cui viene controllato un palestinese che desidera attraversare il posto di blocco. Devono quindi avere una tessera biometrica con un codice a barre, che deve essere mantenuta in regola. Ma poi c'è anche il semplice fattore umano. Lo si può vedere in un film come The Present, che fino a poco tempo fa era disponibile su Netflix, in cui la guardia al posto di controllo potrebbe semplicemente decidere che l'aspetto di qualcuno non le piace e quindi respingerla senza che ci sia alcun ricorso possibile. E questo non offre alle persone alcuna certezza in materia di diritti umani. Lo vediamo anche ai confini di tutto il mondo, sia nello spazio Schengen che negli Stati Uniti, dove alle guardie di frontiera viene concessa questa straordinaria libertà di decidere se una persona possa o meno attraversare il confine, indipendentemente dal suo status di visto. Il posto di controllo rappresenta quindi un modo per violare ciò che abbiamo impiegato tanti anni a costruire, ovvero una comunità di persone uguali, dotate di diritti e della capacità di autodeterminazione.
Equal persons with rights and the ability to have self-determination.
Nel suo libro, professor Mirzoeff, lei fa presente che per la prima volta si assiste in diretta, o come si dice in TV, in leggera differita a un genocidio, e allo stesso tempo parla di normalizzazione della violenza. Perché queste due prospettive?
So both of these things are very important issues to raise. Genocide, as you rightly say, we think about what happened in Rwanda, let alone what happened.
Entrambe queste questioni sono molto importanti da sollevare. Il genocidio, come lei giustamente dice, ci fa pensare a ciò che è accaduto in Ruanda, per non parlare di quanto è successo durante la Seconda Guerra Mondiale sotto la Germania nazista. C'era molta segretezza su ciò che stava accadendo, cose di cui non si poteva essere certi. In questo caso, dal 7 ottobre 2023, possiamo alzarci la mattina, prendere il telefono e vedere i video di ciò che sta accadendo, quasi istantaneamente, a volte, come dice lei, in diretta, e più spesso pubblicati sui social media poco dopo che sono avvenuti. E ciò che abbiamo osservato con questo sviluppo è stato che persone in tutto il mondo hanno messo in discussione la posizione assunta dai propri leader politici e dai media mainstream, che sostengono pienamente le operazioni di Israele a Gaza. E abbiamo assistito a un cambiamento davvero notevole nell'opinione pubblica, in particolare qui negli Stati Uniti, dove è molto difficile far cambiare idea alla gente, dato che è una società molto divisa, dove le elezioni si decidono con poche centinaia di migliaia di voti su una popolazione di 300 milioni di persone.
But we have seen this enormous shift in public opinion, particularly in the Democratic Party, but now increasingly in the Republican Party as well.
Ma abbiamo assistito a questo enorme cambiamento nell'opinione pubblica, in particolare nel Partito Democratico, ma ora sempre di più anche nel Partito Repubblicano, dove per la prima volta le persone hanno assunto una posizione decisa contro Israele. E credo che la mia interpretazione sia che ciò sia accaduto perché le persone continuavano a vedere questi contenuti visivi sui propri social media e li confrontavano con ciò che veniva loro detto, decidendo infine di credere a ciò che vedevano piuttosto a ciò che veniva loro detto. Si tratta di un cambiamento enorme. Lei ha accennato prima al fatto che questo è un modo insolito di considerare gli eventi politici, ma vorrei dire che viviamo in una società assolutamente saturata dai media visivi, non solo dalla sorveglianza, ma dal consumo quotidiano di contenuti visivi tramite schermi, telefoni, televisori, tutto il lavoro che svolgiamo al computer e così via. E questo contesto è un momento molto diverso per la società umana, in cui, anziché il testo o il documento come fonte primaria di informazione, ora è sempre più il video breve a costituire l'elemento chiave dell'informazione pubblica e del processo decisionale pubblico. È un enorme cambiamento.
Increasingly, the short form video is the key element of public information, public decision making. It's an enormous change.
Altri luoghi.
Da quel giorno, dal 7 ottobre, lei ha difficoltà a guardare i video che provengono da Gaza. Se la sente di accennare anche alla sua tragedia personale, non è facile vedere una forma di violenza perpetrata in nome dell'identità, della memoria e della sua storia personale.
Well, because as it happens that I'm Jewish, or I'm a Jew. And one of the big changes for me personally since October 7th is I would say.
Beh, perché si dà il caso che io sia ebreo. E uno dei grandi cambiamenti per me dal 7 ottobre è, direi, lo dirò in modo molto diretto, dirò che sono ebreo. Prima avrei detto qualcosa del tipo sono una persona di origini ebraiche, oppure la mia famiglia, i miei nonni erano ebrei, o qualcosa del genere. Non sono una persona religiosa. Ma questo genocidio è stato perpetrato ripetutamente in nome degli ebrei e del popolo ebraico. E così, non appena è scoppiata questa guerra, ho sentito una sorta di responsabilità personale perché questa violenza è stata perpetrata a mio nome. Presumibilmente questa strage, questa distruzione era giustificata dall'idea della mia sicurezza e non potevo accettarlo. Non potevo accettare che fosse ragionevole o giustificabile che un massacro indiscriminato di questa portata continuasse a mio nome. Quindi, da un lato, ho dovuto innanzitutto affermare quella definizione, rivendicarla e parlarne, e poi riflettere su come si potesse essere ciò che oggi è una figura paradossale, l'ebreo antisionista. Vale a dire in che misura ciò che sia Israele che i suoi sostenitori hanno fatto negli ultimi anni, a partire dal 7 ottobre, ma in realtà da molto tempo, sia volto a rendere gli interessi del governo dello Stato di Israele sinonimo di ciò che significa essere ebreo. E voglio sostenere questa tesi, e penso che lo facciano anche molti altri. Ma non è come in qualsiasi altro paese, dove si può sostenere un governo o un partito politico piuttosto che un altro, e si può mettere in discussione un determinato governo. Questo deve valere anche per Israele ed è quindi molto importante per me ammettere questa possibilità, quella di essere allo stesso tempo antisionista ed ebreo. E quindi, sì, guardare quei video è stata una sorta di crisi esistenziale e questo libro ne è il risultato.
Watching those videos was something of an existential crisis and this book is the result of that.
Professor Nicholas Mirzoev, grazie per aver partecipato ad Altri Luoghi.
Vorrei solo aggiungere questo per concludere. Sapete, la maggior parte di ciò di cui abbiamo parlato finora potrebbe sembrare piuttosto deprimente, ma penso davvero che dovremmo trarre speranza dal fatto che ci sia stata una resistenza globale al genocidio. La conversazione di oggi non sarebbe francamente stata possibile nell'ottobre 2023 e anche se non siamo ancora riusciti a creare le condizioni per la giustizia in Palestina, ma penso che il fatto che se ne parli ora, che se ne discuta, il modo in cui abbiamo creato quel movimento dal basso, utilizzando i media visivi, ma senza fermarci lì per creare un dialogo, per creare un movimento, ci abbia insegnato, credo, a non dipendere così tanto dalla nostra leadership politica, ma a riflettere su come potrebbero essere i movimenti sociali, sul modo in cui possiamo portare avanti queste tematiche e iniziare ad avere queste conversazioni. Quindi tutto ciò che ho fatto con questo libro è stato proprio nella speranza di avviare conversazioni come questa, quella che stiamo avendo qui.
And I'm very grateful to you for giving me this opportunity.
Nicholas Mirzoev insegna media, cultura e comunicazione all'Università di New York ed è ritenuto uno dei massimi esponenti della cultura visuale al mondo. Per la casa editrice Meltemi ha appena pubblicato Vedere nell'oscurità, Palestina e attivismo visuale. Non sono previste conferenze pubbliche in Svizzera, ma sarà in Italia a metà ottobre per 5 appuntamenti, tra cui uno a Milano.
I grew up pretending sticks were little guns. I would point them at my dad and he'd get mad, 'cause God forbid I hurt someone. I'd hurt anyone I could, anyone who got too close and anyone who wouldn't look. I was born into a 100-year storm, foot of ass across Vermont, and in that dark and in that frost a heart was born, malcontented and unworn. You were unsuspecting, not unworn. And I'm the trouble ahead that I scream in my sleep. You put a money on red, I'm a sure bet. Showing you doors, you keep
I'll be only what you've known of me till now. Oh, how I hope you're moving on from the trouble ahead. That is screaming my sleep. Put money on red, we're so bad at losing the street. I keep showing you doors, but you can't open them up. Cause you get started to see me. Go see, you try to look.
Altri luoghi.
Altri luoghi vi porta a girare il mondo e a volte basta leggere un libro per riuscirci. Succede anche grazie allo scrittore olandese Jan Brocken. L'autore di Anime Baltiche e La scoperta dell'Olanda propone ai lettori 14 racconti legati alla nostalgia. La malinconia del viaggiatore, edito da Iperborea, ci fa scoprire con lui luoghi unici e d'ora in poi indimenticabili. Cimiteri nel sud della Francia, una sala concerti nell'est Europa o ancora l'incontro con lo scrittore albanese Ismail Kadare in un bar di Tirana o il passaggio della frontiera quando ancora c'era la cortina di ferro. Tutti i mezzi di locomozione sono accettati, dai treni ad un'auto con targa olandese oppure a piedi o con un autobus che tarda ad arrivare, ma con l'obiettivo di soddisfare la propria curiosità ed in fondo anche la nostra. Jan Brocken, perché la malinconia del viaggiatore?
Voyager, c'est une métaphore pour la vie. Quand on voyage, c'est un peu la vie qui passe.
Sì, viaggiare è una metafora per la vita. Quando si viaggia, è un po' come se la vita scorresse, ma molto velocemente, in una forma condensata. Quindi, quando si viaggia, ci sono tutte le fasi della vita, ma molto velocemente, una dopo l'altra. Quando si arriva da qualche parte, si è come un bambino. Tutto è nuovo per noi. Abbiamo uno sguardo nuovo su tutto. Abbiamo la gioia del bambino che scopre le cose. Quando si parte è un addio. Non è che sia un addio definitivo, la fine di un viaggio, ma è comunque qualcosa di memorabile. Si vive quella sensazione. Ritroverò le persone che ho incontrato? Ritroverò la regione, la città, la stessa che ho visto adesso? O è cambiato tutto? C'è sempre l'addio nella partenza. C'è la malinconia e sappiamo che non sarà mai più la stessa cosa e sappiamo che lì sarà la fine di qualcosa, che l'addio ha spezzato qualcosa. In francese si dice che partire è un po' morire ed è vero. Quindi questa malinconia ce l'abbiamo sempre quando viaggiamo, almeno io ce l'ho.
Partire è morire un po', ça c'est vrai. Donc cette mélancolie, on l'a toujours quand on voyage, au moins moi je l'ai.
L'impressione è che un angolo che a volte può sembrare anonimo e insignificante in realtà può nascondere storie da raccontare e da vivere. Nel libro non ci sono grandi metropoli o luoghi ricchi di storie conosciute, che so, le piramidi o i grandi viali alberati parigini, ma lei si attarda ad ammirare la camera degli sposi del Mantegna a Mantova, per esempio, e ci porta con lei.
Ça c'est le sublime du voyage. On découvre pas uniquement une région ou une ville, on découvre des gens.
Questo è il lato sublime del viaggio. Non si scopre solo una regione o una città, si scoprono persone, si scoprono storie. E io viaggio per trovare storie. Questo è lo scopo principale per cui viaggio. E infatti ogni pietra, ogni strada in una città ha una storia ed è meraviglioso se si trovano queste storie. Queste storie possono essere storie molto famose, ma la cosa più bella è ancora se si trovano storie che sono nascoste. Qualche anno fa sono arrivato a Coyur, una cittadina molto piccola, vicino al confine spagnolo, in Francia, sul versante mediterraneo. A Coyur ho scoperto che lì è sepolto un famoso poeta spagnolo, Antonio Machado. È una cosa incredibile, è un fatto bello, un fatto storico. È morto a Coyur e c'è una storia tragica dietro. Era fuggito dalla Spagna durante la guerra civile in Spagna, nel 1939, perché era dalla parte dei repubblicani. Era un poeta molto impegnato. I nazionalisti e il generale Franco hanno vinto e gli intellettuali repubblicani dovettero lasciare la Spagna. Fuggì con sua madre, suo fratello e sua cognata e si recò nella cittadina di Coyur, a pochi chilometri dal confine. E lì, 4 settimane dopo, morì e lì fu sepolto. Qualche giorno dopo la sua morte, è morta anche sua madre. Machado è sepolto a Coyur. E lì ho scoperto che sulla sua tomba c'era una cassetta postale. Una cassetta postale delle Poste francesi. Una cassetta postale gialla, come quelle che si trovano ovunque, nelle città e nei villaggi. E questa cassetta postale funziona.
E questa boîte aux lettres funziona. Cet homme, donc cet grand poète Machado, qui est mort en 1939.
Questo grande poeta Machado è morto nel 1939. Ma quando ho visitato il cimitero 2 anni fa, c'era una corrispondenza letteraria che veniva recapitata al suo indirizzo e quella cassetta delle lettere veniva svuotata una volta al mese da un'associazione, gli Amici di Antonio Machado. E ci sono veri e propri messaggi di rispetto, di amore per il poeta, di amore per la poesia. Ho scoperto questa storia e la trovo sublime. Un poeta non muore quando muore. Le sue parole continuano a vivere e la gente reagisce a questo. A quel punto sono rimasto davvero molto colpito. Ho scritto questa storia. Il primo racconto di questa raccolta, La malinconia del viaggiatore, si intitola La cassetta delle lettere nel cimitero.
Ho scritto questa storia, la prima storia di questo recueil, La melancolia del voyageur, si chiama Un boîte aux lettres sur un cimitero.
Tutti i sensi sono coinvolti. In un mondo dove tutto corre, è questo il segreto del viaggio? Si parla di musica, arte, dei suoni. Perché?
Perché io sono alla ricerca della beauté. E de plus en plus que je vieillis, de plus en plus je cherche la beauté. La beauté dans tous les sens. La beauté.
Perché sono alla ricerca della bellezza. E sempre di più, man mano che invecchio, cerco la bellezza. E la bellezza in tutti i sensi. La bellezza visiva, la bellezza uditiva, la musica, la poesia, la pittura, gli odori, tutti i sensi. Non nego la situazione politica o sociale. C'è sempre anche qualcosa del genere nel mio libro. Scrivo sui paesi baltici, come Anime Baltiche, dove la situazione politica è sempre presente. E invecchiando cerco sempre di più ciò che è bello, ciò che vale la pena di vivere. E queste storie sono storie di viaggi, ma soprattutto storie di persone che vivono in queste regioni e in queste città. Persone famose o sconosciute, ma persone con una storia. In questo libro cerco la bellezza della vita. Quindi questo libro è davvero un canto sulla vita, un lungo canto. Spero che ci sia molta musica in esso, in tutti i sensi.
È veramente un chant sulla vita, un long chant. J'espère beaucoup de musique dedans, dans tous les sens.
Ian Brocken, non sono solito fare riferimenti personali durante un'intervista, ma devo fare un'eccezione per la prossima domanda. Leggendo il racconto del tentativo di 2 ragazzi cecoslovacchi di lasciare il paese quando ancora c'era la cortina di ferro e la sua descrizione di come le auto straniere fossero smontate pezzo per pezzo nel tentativo di scovare persone che volevano lasciare i paesi dell'est, leggendo quel capitolo, dicevo, mi è tornato alla mente il mio passaggio della frontiera tra Germania Est e Germania Ovest. Ovest nel 1989, prima della caduta del muro. Con un amico, studente come me, viaggiavo con una utilitaria, con bagagli, generi alimentari, una chitarra, una caffettiera. Restammo fermi per ore mentre le guardie di confine ispezionavano ogni parte dell'auto, smontando sedili e cruscotto. L'impressione è che i lettori si ritrovino almeno in alcune parti del suo libro. È un fenomeno comune tra i suoi lettori?
Oui, ça c'est la beauté de la lecture. Il y a l'écrivain qui arrive avec son livre, qui offre le lecteur son livre.
Questa è la bellezza della lettura. C'è lo scrittore che arriva con il suo libro e lo offre al lettore. Ma il lettore creerà il proprio libro con quello dell'autore. Ricorderà le cose che ha vissuto in prima persona. Ad esempio, la storia sul ragazzo e la ragazza che vogliono fuggire con me. Alina e Jan, in Cecoslovacchia, vogliono fuggire verso l'ovest. Questa storia è ambientata nel 1976, all'epoca comunista. Un'epoca triste, dura, senza alcuna libertà. ed è qualcosa che la gente ricorda, che le persone ricordano. L'ho descritto anche in un'altra storia, e c'erano treni che partivano da Praga per Lipsia e poi per la Germania. Si chiamavano treni della libertà. Era verso la fine della Germania dell'Est, nel 1988, e su quel treno c'erano già molti tedeschi dell'Est che erano fuggiti a Praga e all'ambasciata della Germania Ovest. Quelle persone erano almeno 7.000 o 8.000. Potevano fuggire in treno.
C'était permis. Durant trois jours, il y avait des trains sans arrêt qui partent de Prague à Leipzig, ensuite en Bavière.
Era permesso, quindi per tre giorni c'erano treni senza fermate che partivano da Praga per Lipsia, poi in Baviera e la gente cantava su quel treno, cantavano insieme canzoni, cantavano Bob Dylan. E ho scritto questa storia. Ho letto una recensione di un giornalista olandese che ha detto: «Ho vissuto anch'io qualcosa del genere. Quando l'ho letta, mi sono venute le lacrime agli occhi e mi ricordo di aver visto cosa ho vissuto in quel periodo». Lui non era esattamente dove mi trovavo io, ma era la stessa storia. Quindi sì, nella lettura c'è il riconoscimento. Si riconosce la propria storia, la propria biografia, i propri ricordi che vengono rinfrescati dalla lettura.
Oui, dans la lecture il y a la reconnaissance. On reconnaît son propre histoire, sa propre biographie, ses propres souvenirs qui sont rafraîchis par la lecture.
Ci aiuta allora a fissare i ricordi, ci aiuta a fare in modo che ciò che viviamo quando viaggiamo non si diluisca nella vita quotidiana, nella nebbia dell'abitudine. Come fare in modo che ogni ricordo di viaggio sia speciale e unico allora?
Nell'écriture il y a quelque chose de très spécial, c'est que finalement un écrivain vit au moins deux fois. Ça veut dire...
Nella scrittura c'è qualcosa di molto speciale, ovvero che in fin dei conti uno scrittore vive almeno due volte. Ciò significa che ha vissuto degli eventi da quando li ha scritti. Quando il lettore prende coscienza della storia, il lettore attiverà il proprio ricordo. Quindi, in definitiva, cosa fa lo scrittore? Attiva il ricordo del lettore. E questo è tutto. Spesso viviamo troppo in fretta. Significa che ci dimentichiamo di ricordare le cose. Ci dimentichiamo di ciò che abbiamo vissuto nella nostra vita e soprattutto le cose belle, davvero piacevoli, le cose che ci hanno aperto la mente o lo spirito. Questo lo dimentichiamo. Lo dimentichiamo molto, molto in fretta. Ricordiamo i drammi, ricordiamo le cose molto brutte, ma spesso le cose belle, esse si allontanano da noi e dobbiamo ricordarle di più. Penso che sia molto bello. È molto bello per l'individuo ed è un modo di vivere con un po' più di consapevolezza del fatto che si vive, di non dimenticare che si vive. E vivere non è una sorta di automatismo. No, bisogna di tanto in tanto ricordarsi e riflettere su ciò che si è vissuto e magari anche trarne insegnamento.
Una sorta di automatismo di vivere, no? Il faut de temps en temps se souvenir e réfléchir sur ce qu'on a vécu e aussi peut-être tirer des leçons de ça.
Era lo scrittore olandese Jan Brocken. La malinconia del viaggiatore è pubblicato da Iperborea.
Altri luoghi.
80 anni fa la tragedia di Marcinelle nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio, un incendio provocò la morte di oltre 260 minatori. Oggi quel luogo racconta la storia e la memoria di quel periodo storico. La cartolina l'ha inviata Michele Cicora.
Al momento mi trovo al Bois du Cazier, Marcinelle, Belgio, circondato da turisti provenienti da tutto il mondo. Il Bois du Cazier è un'ex miniera di carbone convertita in museo. Si trova nella regione francofona della Vallonia. In questa miniera, esattamente 70 anni fa, ci fu un grande incendio che provocò la morte di 262 minatori di 12 paesi diversi, tra cui 136 italiani. Pensate, alcuni di quei giovani minatori molto probabilmente avevano combattuto l'uno contro l'altro nella Seconda Guerra Mondiale e si sono poi ritrovati accomunati nella morte nelle viscere della terra, lavorando l'uno accanto all'altro. Questo sito ha una grande importanza per me e per la mia famiglia, perché ci è morto mio padre, il cui corpo non è mai stato identificato. Ci volevano costruire un ipermercato. Per fortuna adesso è un bel sito accogliente e istruttivo, in quanto dal 2002 è un museo che ripercorre la storia dell'industria mineraria, dell'acciaio e del vetro, che fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Il giorno dell'anniversario, nella vallata si sentono 262 rintocchi di una campana e ciascun rintocco viene seguito dal nome di ciascun minatore. Alle spalle del museo c'è una collina verdeggiante con alberi provenienti da tutti i paesi da cui provenivano i minatori. Ma essa, al tempo della tragedia, era una collina nera chiamata Terril, formato da detriti e scarti di carbone che le donne operaie accumularono spingendo carrelli dalla bocca della miniera. Non dimenticherò mai la prima visita nel 1989. Era una giornata nebbiosa e proviginosa e fui subito assalito da una sensazione di profonda tristezza. Il sito non era altro che una serie di strutture cadenti sommerse da erbacce di ogni genere. Mi si strinse il cuore pensando al sudore e al sangue versato da centinaia di lavoratori, la cui unica speranza era di assicurare un futuro migliore alle proprie famiglie. Se mai vi doveste trovare in Belgio, vi consiglio vivamente di visitare questo sito, perché rappresenta una pagina importante della storia dell'Europa nell'immediato dopoguerra. L'Europa unita è nata qui, a 1000 metri sottoterra.
Era Michele Cicora da Marcinelle. Uno spettacolo teatrale dedicato a questo evento è in programmazione al Piccolo di Milano e al LAC nel mese di settembre. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo scritto della lunghezza di un paio di minuti o poco più a rete1@rsi.ch, rete1 in lettere. Il lavoro prescelto riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be.